Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają spółbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Non abbiamo paura. Lasciamoci abbracciarci dalla misericordia di Dio che ci aspetta e perdona tutto. Nulla è più dolce della sua misericordia. Lasciamoci accarezzare da Dio. È tanto buono il Signore e perdona tutto.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone, il nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare di un anniversario, di un importante anniversario, i 50 anni dal Concilio Vaticano II. Esce infatti un libro per le edizioni OCD dal titolo Il Concilio Vaticano II in Italia 50 anni dopo. Ne autore padre Aldino Cazzago, che è con noi in studio. Benvenuto.
Grazie.
Dunque, il suo è un volume che raccoglie una serie di saggi su diversi argomenti che sono stati trattati appunto durante il Concilio Vaticano II, ma parte da una premessa secondo me veramente essenziale, nel senso una premessa d'altronde che già Paolo VI aveva in qualche modo evidenziato a una settimana, diciamo, dalla chiusura del Concilio. Cioè, parlando del Concilio non come di un avvenimento certamente straordinario, ma relegato nel passato, da archiviare, ma piuttosto invece come qualcosa che ha ancora una vita, un'influenza sulla Chiesa di oggi. Quindi volevo appunto che mi chiarisse le ragioni della scrittura, della raccolta di questi saggi in un volume.
Guarda, più passa il tempo più mi accorgo che davvero il Concilio, come ha detto quel giovane vescovo che poi divenne Papa, Giovanni Paolo II, è stato un avvenimento epocale. E sarebbe, direi, triste lasciar passare questo anniversario come se fosse una cosa ordinaria. A mio parere invece è questo anniversario, quindi 8 dicembre 2015, 8 dicembre 1965, sono esattamente 50 anni. È meritevole che noi ci soffermiamo su questo fatto, anche perché, come diceva Paolo VI, a una settimana dalla fine del Concilio, dopo tante discussioni è ora di vivere il Concilio, di metterlo in pratica, non di continuare a metterlo in discussione. E mi piace richiamarmi a un testo di molti anni dopo, sempre di quel giovane vescovo che era il Karol Wojtyła, quando, approssimandoci al giubileo del 2000, disse espressamente quanto è stato messo in atto, attuato dal Concilio nelle chiese locali. E a me allora è venuto così l'idea di dire: ma nella Chiesa italiana che bilancio possiamo fare di questo?
Intanto nelle varie chiese, questo già mi sembra un discorso molto, molto importante, perché quando il Concilio si è concluso, i materiali del Concilio erano uguali per tutti quanti i vescovi che avevano partecipato, ma ciascuno dei vescovi è ritornato poi in una realtà completamente differente, certo. In una chiesa nuova come quella africana, in una chiesa in quel momento perseguitata come la chiesa dell'est europeo, o in una chiesa tra virgolette stanca come può essere appunto la chiesa europea. Quindi per ciascuno di loro in realtà quelle stesse parole, quegli stessi documenti avevano ovviamente valenze differenti.
È interessante, per noi europei occidentali rischi di essere un anniversario stanco, ma io ho amici in Lettonia e dicono: ma noi cominciamo adesso a conoscere il Concilio, a metterlo in pratica dopo anni di schiavitù di fatto. Allora quello che è per noi un cinquantesimo, per loro rischia di essere forse un decennio, un quindicennio. Quindi capiamo come le date hanno risonanze diverse.
Certo, un po' dalla caduta del muro di Berlino.
Sì, dell'89. Dice,
quindi,
ed è interessante quindi vedere come lo stesso avvenimento ha delle risonanze diverse. E poi, se posso aggiungere una seconda riflessione, proviamo a pensare, io insegno teologia, a tutti quei ragazzi, giovani che sono nati che hanno meno di 50 anni, che sono nati qualche anno dopo il concilio, e di fatto per loro non c'è un paragone tra un prima e un dopo.
Veniamo ai temi dunque trattati in questi saggi. Intanto c'è appunto un inquadramento storico da parte di Elio Guerriero. Poi i temi appunto che vengono trattati sono intanto la vocazione e la santità. Perché aveva scelto questo tema?
Ecco, perché mi sembra che sull'eco del nuovo millennio in eunuco di Giovanni Paolo II, che faceva il bilancio del giubileo e direi quasi di un millennio, il Papa ha detto questa frase che per me deve restare come un motto, non per qualche giorno, per qualche anno, ma direi per un nuovo millennio in eunte, dice Giovanni Paolo II, dice: è ora di proporre a tutti la misura alta della vita cristiana, che è la santità nella vita quotidiana, per cui non serve essere degli eroi, persone che fanno imprese che a volte per noi sono irraggiungibili, chiaro, fondare una congregazione, istituire, che ne so, le brosaris, scuole, ecco, sono delle idee che hanno la loro validità, ma non devono fermare tutto il resto. Quindi, tanto più che dalla ricerca storica che ho potuto fare, è un po' triste dirlo, questa tematica dopo un decennio è scomparsa dalla predicazione. È dovuto tornare l'uragano di Giovanni Paolo II per proporre questa all'attenzione questa tematica. Questa tema, e sì. Poi il fatto che Giovanni Paolo II abbia fatto un numero per certuni abnorme di canonizzazione e beatificazione, ma lui diceva: questo è il frutto maturo del Concilio Vaticano II, altrimenti che senso avrebbe avuto dire che la santità è una vocazione universale se resta ancora una cosa di assoluta eccezionalità?
Sì.
C'è una santità del quotidiano, dello studente universitario, pensiamo a un Frassati, o di una persona che fa una professione medica, di un Moscati, di tanti altri, insomma.
Poi il tema che appunto tratta è quello del laicato, il ruolo del laicato. Ecco. Questa volta è affidato a Marco Impagliazzo.
Ecco, uno storico molto bravo, è il presidente della comunità di Sant'Egidio, tra l'altro, quindi insegna storia contemporanea all'Università di Perugia. Ecco, lui ha fatto davvero un bel excursus, aveva già scritto parecchi altri contributi su questa tematica, perché in fondo la Chiesa uscita dal Vaticano II è una Chiesa che non ha naturalmente perso il suo aspetto della gerarchia, ma ha dato molto più vigore alla concezione della Chiesa come popolo di Dio. E quindi il popolo non è fatto solo da coloro che hanno una funzione gerarchica, è fatto anche da tutte le persone che appartengono a quel popolo. Allora, che ne è stato della figura del laico? La lenta fatica, diciamo così, un po' di sganciarsi da concepirsi come longa manus del clero, dei sacerdoti vari. Ecco, l'autore ricostruisce questa vicenda con anche poi tutte le questioni anche politiche che sono successe in Italia, una secolarizzazione molto così, apparentemente senza grandi, in superficie sconquassi, ma in realtà sotto i movimenti ci sono stati come un terremoto sotterraneo, no? Poi l'esplosione del fenomeno dei movimenti a fine anni 60, primi anni 70, con tutto quel florilegio che abbiamo avuto, quel fiorire. E mi piace l'accenno che fa in chiusura il professor Impagliazzo quando dice che in fondo con Papa Francesco è venuto il momento in cui il laico in quanto tale e tutti i laici associati nei vari movimenti lasciano perdere un po' questioni che potremmo chiamare quasi di campanile e si dedichino a una missione che è la missione della Chiesa, che è l'annuncio di Gesù Cristo.
Ad una donna, Maria Antonietta Crippa, è affidato invece il tema dell'arte sacra.
Ecco, anche questa, l'autrice di questo testo, insegna al Politecnico di Milano, una grande esperta di Gaudì, per esempio, è molto appassionata anche di una riflessione teologica sull'arte, quindi Guardini, Baltasar anche. Ecco, abbiamo chiesto a lei di darci alcune piste di riflessione su come l'arte sacra in Italia, che momenti felici o meno felici ha avuto in questi 50 anni. E lei, da architetto, quindi non è di mestiere una teologa, fa vedere come in Italia sia l'arte sacra nel senso stretto, come siamo abituati a pensare, ma anche, a me piace questo suo approccio, lo spazio sacro. Quindi con quali criteri si è tentato di dar forma, non so, alle nuove chiese. È chiaro che non devono essere delle aule, quasi delle palestre, se mi può passare questo termine. E quindi l'autrice fa vedere come pur nella fatica, ecco, l'arte sacra si è lentamente sganciata per acquistare una maggiore autonomia, questo favorito anche dalla riflessione di Paolo VI e dal suo maestro, tra virgolette, Maritain in questo, verso la maggiore autonomia di chi fa, di chi pensa l'arte, e non come una specie di ancilla di un servizio un po' gregario dell'aspetto strettamente funzionale alla liturgia.
Sì, sì, sì. Poi l'altro tema che appunto si tratta nel volume è il catecumenato, ed è affidato a Walter Ruschi.
Ecco, questo è un sacerdote di Novara, tra l'altro lui è il responsabile della tematica dell'ecumenato di tutte le conferenze episcopali europee, quindi ha una particolare visione e ha pubblicato da poco un grossissimo testo di 400 pagine della libreria editrice Vaticana. Mm-hmm. Ecco, fa vedere come questa nuova, diciamo nuova per certi aspetti, perché il catecumenato è sempre stato nella Chiesa, che si sta via via imponendo nelle varie diocesi italiane, costringe, basta vedere quanti catecumeni la notte di Pasqua nelle varie diocesi diventano, prendono i sacramenti, no? Sì. Ecco, se una comunità cristiana ripensa la propria presenza anche nella prospettiva di un catecumenato, di queste persone che devono essere introdotte nella comunità, accompagnate, e poi, come dire, non devono essere abbandonate, ecco, siete diventate cristiane, adesso arrangiatevi da sole, fa vedere come può diventare una chance pastorale per rimettere in circolazione tante energie che rischierebbero di restare un po' sopite.
Certo. L'ultimo argomento, ne faceva cenno tra l'altro nel momento in cui parlavamo del laicato, è dedicato invece ai movimenti, ed è un testo affidato ad Antonio Maria Sicari.
Ecco, sì, è un mio confratello carmelitano, padre Sicari ha scritto già parecchi testi su questo. Ecco, lui stesso è all'origine di un piccolo movimento nato dalla grande tradizione carmelitana che si chiama Movimento Ecclesiale Carmelitano, piccola realtà ma promettente. Ecco, fa vedere come, proprio citando un testo di Giovanni Paolo II, dice che la realtà dei movimenti in realtà è il frutto di quella primavera che fu il Concilio Vaticano II. Ecco, allora questa nuova stagione della vita della Chiesa è una stagione che non è, come forse facilmente si pensa, una stagione invernale. Ma in realtà è una stagione primaverile, basta saperne cogliere i segni. E come sempre, di nuovo mi ripeto un po', questi movimenti devono tutti partecipare all'evangelizzazione di cui c'è estremo bisogno. E nel contributo, anche nella prospettiva della tradizione carmelitana di chi scrive, è messo molto in evidenza come forse dobbiamo recuperare l'aspetto mistico della vita della Chiesa. Quindi certamente la Chiesa popolo, ma soprattutto, dice l'autore, la Chiesa sposa di Cristo.
Grazie allora padre Aldino Cazzago, che è il curatore del volume Il Concilio Vaticano II in Italia, 50 anni dopo, un volume edito dalle edizioni OCD. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi della cortesia.
Adesso andiamo idealmente a teatro per vedere uno spettacolo che è in scena da questa sera fino al 13 di dicembre al Teatro Elettra in via Capodafrica numero 32. Si intitola Il complesso d'Antigone. Direi quasi che al Teatro Elettra era necessario appunto che ci fosse uno spettacolo con una ascendenza appunto legata al teatro classico. Ne è autore e regista Johannes Bramante, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie.
Dunque, dicevamo, quindi un ritorno al teatro classico, ma con una riscrittura completamente nuova e legata ai giorni nostri. Però perché ritornare al mito di Antigone?
Perché il mito comunque è eterno, il mito non muore mai, si ripete, si rincarna. E questa volta, in questa riscrittura, andiamo in un mondo quotidiano, in un mondo assolutamente vero e reale, finito, definito, ovvio, quasi banale, tanto da diventare quasi surreale, e in questa quotidianità riemergono le figure mitiche di Antigone e di Ismene, che vivono una sorta di prequel a quel che era la tragedia di Sofocle. Infatti, nella tragedia di Sofocle, Antigone, pur di salvare l'onore del fratello morto, sfida la società, il sistema, Tebe, per questo amore che ha verso il fratello. Una cosa analoga, ma diversa, accade in questo complesso di Antigone dei giorni nostri. Mm-hmm. È sempre una contrapposizione tra le ragioni della società, la logica, la razionalità, e le ragioni del cuore, che non sono governabili e non restano governabili. Il mito resta, torna.
Il conflitto che c'è appunto nella tragedia di Sofocle riguarda il tema della legge, perché Antigone obbedisce ad una legge che non è quella della città. È una legge del cuore, una legge che è iscritta, secondo lei, proprio nel cuore degli uomini. E quindi va contro la legge, viene condannata, finisce con l'essere condannata appunto dal re da Creonte, perché lei ha voluto dare sepoltura appunto al fratello Polinice, che era andato contro la sua stessa patria, contro Tebe. Ma nel tuo caso tu parlavi di un prequel. In questo caso la figura di Polinice va anche lui contro...
Assolutamente. Polinice non c'è, non è sul palco come nella tragedia, se ne parla, e anche in questo caso Polinice combatte la sua città, la sua patria, che in questo caso però diventa...
E combatte contro suo fratello anche.
Esatto,
in questo caso, contro
anche Teo, in questo caso, che resta in questa patria, in questa città, che però in questo nostro caso è proprio la nostra cultura occidentale, la nostra civiltà occidentale, e Polinice parte, come purtroppo oggi partono tanti giovani, per combatterla da fuori, per unirsi a delle realtà completamente diverse che sono nemiche a questo nostro sistema culturale. E lì si ritrova Antigone a dover fare i conti con questo, e infatti in scena Antigone e Ismene sono i due poli, i due modi in cui si può prendere questa scelta dolorosa, forte. E Ismene, come anche in Sofocle, è la figura razionale, la figura che ragiona, e Antigone sente un'altra ragione, che è superiore a queste vicende terrene, a queste vicende belliche.
Quindi sono appunto le due sorelle, Antigone e Ismene, che si confrontano. Il titolo però del tuo testo è Il complesso di Antigone, che in realtà ci fa immediatamente ritornare al complesso di suo padre, Edipo. Cioè al complesso di Edipo.
Certo.
Perché hai scelto appunto di chiamarlo in questo modo?
Perché anche questo è una sorta di complesso, anche questo vivere un amore per l'oggetto dell'amore e viverlo al di là delle ragioni, al di là di quel che è bene e male, anche se l'oggetto di questo amore è un male, Polinice è un male, sta combattendo la civiltà di Antigone, Ismene e Teocle, ma lei comunque è tirata verso di lui, questo amore non conosce ragioni, e quindi è come se vivesse lei questo complesso di dover stare con l'oggetto del suo amore al di là della realtà dell'oggetto vero.
Due sorelle in scena, Antigone e Ismene, interpretate naturalmente da due attrici, vogliamo nominarle? Vogliamo parlare?
Assolutamente. Antigone è Francesca Accardi, che è un'attrice di Rimini, che si è formata a Roma alla Silvio D'Amico, e ed è un'attrice di una sensibilità magnifica, di un'intelligenza scenica spettacolare. Insomma, un'attrice di vetro, è splendido vederla lavorare. Beatrice Messa invece è molto giovane, si sta formando insieme allo spettacolo, è una crescita parallela, quindi è ogni giorno una sorpresa. E poi c'è l'assistente alla regia, non da sottovalutare, che è Sara Nicolucci, che viene dalla Scuola dello Stabile di Genova e porta da Genova tutta quell'irriverenza, quella spudoratezza dei Carrugi, Via del Campo, di De André, che è un apporto notevole per uno spettacolo del genere.
Certo. Tu hai lavorato anche come attore, oltre che appunto come autore e regista, però volevo soffermarmi in maniera particolare sul tuo lavoro di scrittore. E hai scritto anche testi non da rappresentare, hai scritto delle poesie, hai scritto dei racconti. Ma che cosa succede quando invece quello che scrivi deve essere messo in scena, deve essere mostrato al pubblico?
È diverso, è molto diverso, perché innanzitutto è più doloroso scrivere per il teatro, perché quello che c'è a teatro è solo e unicamente la parola detta. Non c'è null'altro, non si può descrivere un sentimento se non in quello che l'attore dice. Quindi si scrive per il teatro scrivendo della punta di un iceberg, ma restando consci di tutto quel che c'è sotto e che deve inequivocabilmente restare lì sotto.
Mm-hmm. E che deve essere poi espresso attraverso la recitazione, tutto quello insomma che l'attore porterà.
Questo senza, certo. Sì. Però già nella parola, la parola stessa assume una dimensione diversa, una dimensione mm-hmm. più grande, più incisiva. Ogni sillaba comincia ad avere un'importanza decisamente più grande.
Sì, pur senza dire esplicitamente quello che invece...
Esatto. E tra l'altro anche durante la scrittura del complesso di Antigone, che è questo linguaggio quotidiano, ci sono degli sprazzi di verità di queste due figure mitiche nella loro essenza, e lì ho scritto in versi. Questi sprazzi sono scritti in versi proprio perché mi sono reso conto durante le prove quasi che il verso comunque ha ancora una potenza infinita, una potenza magnifica che non pensavo avesse, che non pensavo potesse avere in una poesia moderna.
E che invece appunto anche teatralmente
resta una forza incredibile.
Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori il complesso di Antigone di Johannes Bramante, che è in scena al Teatro Elettra in via Capodafrica 32 da questa sera 10 dicembre fino al 13 di dicembre prossimo, e ringraziamo Johannes Bramante di essere stato qui con noi a parlarcene. Grazie
a te.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana Italia e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di I Giochi dell'Armonia. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.